visto anche oggi nell'aiutarci nell'evangelismo, atteggiamenti nel modo di vivere per un evangelista. Oggi il tema è più in quella linea, l'atteggiamento di vita giusta per un evangelista, cosa aspettare nella vita di evangelista, come dovremmo vivere, che atteggiamento insomma dovremmo avere. Il discorso, in realtà il passo, è un passo su quale avevo predicato 3 anni fa qui in chiesa, ma lo ripeto perché vale in questo contesto dell'evangelismo sempre. Leggiamo Matteo capitolo 16, versetto 21, e leggiamo tutto il resto del capitolo fino al versetto 28, poi preghiamo e facciamo il discorso. Matteo capitolo 16, versetto 21. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte dei anziani, dei capi dei sacerdoti e dei scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà ciascuno secondo il suo operato. In verità vi dico, alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per questa opportunità che noi abbiamo stamani di essere riuniti, fratelli e sorelle in Cristo, tutti insieme, nel tuo nome. E siamo qui stamani per dare gloria al tuo nome, per adorarti e per onorare il tuo santo nome, perché tu sei degno della nostra adorazione. Siamo riuniti qui stamani per essere incoraggiati, siamo riuniti qui per essere edificati. E io prego che tramite la predicazione della tua parola ora avremo successo nel adorarti, nel glorificare il tuo nome, di essere incoraggiati e di essere anche edificati nel nostro cammino con te, Padre. Chiedo la tua benedizione su tutto quello che viene detto, che possiamo capirlo e poi metterla in pratica nelle nostre vite. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo e per l'onore e per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Qui abbiamo una situazione molto importante, interessante anche, che Gesù Cristo dichiara una certa cosa che è anche una dichiarazione brutta. È scritto che da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario. Importante questa parola necessario, lo rivedremo diverse volte nel discorso oggi, questa parola necessario, per lui andare a Gerusalemme. E poi guarda la cosa negativa qui, per soffrire molte cose, per essere ucciso, poi è scritto all'ultimo. E Pietro, a sentire questa cosa dalla parte di Gesù Cristo, fa una cosa molto, non so la parola, strano, interessante, una cosa che non si dovrebbe fare. La parola qui è riprenderlo, prese in disparte. Puoi immaginare avere davanti a te il figlio di Dio? Pietro, nei versetti prima, Gesù Cristo aveva interrogato ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, chiedendogli: chi dice la gente che io sia? E c'erano tante storie in giro, che era qualche profeta, che era risuscitato. E poi Gesù guarda ai suoi apostoli e chiede a loro: secondo voi io chi sono? E Pietro sa bene, lui risponde perfettamente, dice: tu sei il Cristo, tu sei il Messia. Il versetto è lì dietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, versetto 16. Quindi Pietro capisce bene chi c'ha davanti, a chi sta parlando. È scritto qui che lui lo prende in disparte, il Cristo, il figlio di Dio, ce l'ha davanti Pietro e ce l'ha in disparte e lo riprende. È una cosa incredibile per me questo fatto, ma il motivo è anche chiaro perché Pietro lo fa, perché Gesù Cristo sta parlando di una cosa brutta e Pietro lui sa che non deve essere così, perché lui ha davanti l'Onnipotente, lui ha davanti a sé quello che può far che può moltiplicare il pane. Lui, qualche capitolo in anticipo qui, ha camminato sulle acque tramite la potenza del Cristo che c'ha davanti, e lui sa che con tutta questa potenza che Gesù Cristo ha, lui può intervenire e non deve essere così. Lui dice, dice: Signore, Dio te ne liberi. È vero che Dio potrebbe aver intervenuto a liberare Gesù Cristo dalle sofferenze che ha affrontato a Gerusalemme e dall'essere ucciso? È vero che potrebbe aver intervenuto. Pietro in un certo senso qui ha anche ragione, perché Dio volendo poteva aver intervenuto, la potenza di farlo c'era, in teoria diciamo si poteva intervenire Dio, come dice Pietro qui, ma c'è un piccolo problema qui. Gesù Cristo aveva detto è necessario per me andare a Gerusalemme. Gesù Cristo andava a Gerusalemme per soffrire tante cose, per essere ucciso, non a caso, andava lì apposta, era necessario, e noi sappiamo bene che era necessario che lui andasse lì per essere il sacrificio per i nostri peccati, era necessario che lui andasse lì ad indossare su di sé il peccato di tutto il mondo, portarli lì sulla croce ed essere il sacrificio per il peccato di tutto il mondo. Era necessario, come ha detto Gesù Cristo, ma Pietro ha un grande problema, che lui è opposto alla perfetta volontà di Dio. Perché è venuto Gesù Cristo nel mondo? Che scopo aveva la sua nascita a Betlemme, il suo ministero fino a questo punto nel mondo? Tutto era apposta affinché un giorno andasse a Gerusalemme a soffrire tante cose ed essere ucciso. Qui Pietro magari non si pensa più di tanto a quella l'ultima parte che dice: Gesù Cristo, dopo essere ucciso, è scritto, è risuscitare il terzo giorno. Pietro è stato preso dalle parole soffrire molte cose, essere ucciso, e forse a quel punto ha smesso di ascoltare anche Gesù Cristo, non so, ma c'è una bella cosa aggiunto a quello, è risuscitarsi il terzo giorno. Quindi se doveva andare lì a soffrire tante cose, può essere ucciso, ma tre giorni dopo risuscitava, quelle sofferenze e quella morte non conta più, perché risuscitava dalla morte. Pietro non ragionava così. Pietro sta ragionando così. Pietro sta vivendo una vita meravigliosa. Prima di incontrarsi con Gesù Cristo, Pietro era un pescatore. Probabilmente non aveva una vita ricca. Lui probabilmente era un povero, aveva poco, probabilmente. Non sappiamo quanto stava bene o quanto stava male. Diciamo stava nella media. Aveva una vita normale, lavorava. Era uno che doveva lavorare, non è un lavoro facile, lavoro di pescatore. Vediamo a volte lavorano anche la notte, chi deve lavorare la notte di certo non ha la vita facile se deve lavorare quando si dovrebbe dormire. Ma Lui ora, da quando incontra Gesù Cristo, e noi abbiamo visto tante cose che sono successe fino a questo capitolo, come già detto, Pietro ha visto Gesù Cristo prendere quando avevano fame, ha visto Gesù Cristo prendere del pane e il pesce e moltiplicarlo in modo che la fame non c'era più e avanzava pure il cibo. Ha visto Gesù Cristo guarire i ciechi, ha visto Gesù Cristo guarire i malati, fare camminare gente che non poteva camminare. In qualche capitolo in anticipo di questo, Pietro se stesso cammina sulle acque. E sicuramente questa vita che Pietro sta vivendo ora è una, proprio una meraviglia, ogni giorno una meraviglia diversa. Quello che ho raccontato io ora non è nemmeno vicino a tutto quello che Pietro aveva visto fino a questo punto. Quante meraviglie viveva Pietro insieme a Gesù Cristo ogni giorno! Una nuova meraviglia, un nuovo miracolo, una bellezza di vita che non si potrebbe nemmeno immaginare nella mente di Pietro. A questo punto succede una cosa, lui sente dire da parte di Gesù Cristo che tutto questo che lui viveva e che aveva vissuto per un paio di anni sarebbe fermato, non sarebbe stato più così. E Pietro non era capace a sopportare il fatto che tutta la bellezza di vita che lui aveva conosciuto insieme a Gesù Cristo stava per essere interrotto. Non sarebbe stato più così nella sua vita, ma era necessario che fosse così. Voglio sottolineare qui che Pietro non sta vivendo una vita peccaminosa. Pietro sta vivendo la vita insieme a Gesù Cristo. Pietro sta vivendo nella volontà di Dio. Lui sta vivendo in armonia con il Cristo. Sta vivendo in armonia con la volontà di Dio. Però c'è un problema, una cosa che Pietro non capiva, che Dio a volte, anche spesso, nella storia e nelle nostre vite come individui, non adopera sempre nel stesso modo. Adopera in un certo modo per un periodo di tempo e poi le cose possono anche cambiare. Qui stava per succedere un grande cambio nella storia. Qui stiamo parlando del cambio fra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, che Dio avrebbe intervenuto una volta per sempre, e tutti quei sacrifici che facevano nel Vecchio Testamento per centinaia di anni, il Tempio e tutto quello, stava per finire. E da quel punto in poi sarebbe stato diverso, perché Gesù Cristo sarebbe stato il sacrificio unico che serviva a tutti noi per tutti i tempi. Un cambio, diciamo, nella storia di come Dio adopera e come sono le cose. Ed era un cambio anche nella vita personale di Pietro, che il ministero che Gesù Cristo aveva con i suoi discepoli era una cosa che ha durato per 3 anni. Non era mai la volontà di Dio che quello che succedeva in quei 3 anni durasse per l'eternità. Voglio dire questo, che nella storia ancora devono accadere dei cambi. Come noi viviamo la vita ora, non sarà sempre così. Come tu stai vivendo la tua vita ora e come Dio ha adoperato nella tua vita fino ad ora e quello che Dio, il ministero che Dio ti ha dato fino ad ora, non è detto che sarà sempre così. Noi sappiamo certe cose riguardo la storia che sono stati scritti nelle scritture, che la vita come lo conosciamo ora, la Chiesa come sta andando avanti ora, non sarà sempre così. Le cose cambieranno. Pietro aveva dei problemi. Voglio considerare un attimo i problemi di Pietro. Era così forte il problema che aveva che Gesù Cristo li indirizza nel versetto 23 dicendo a Pietro: vattene via da me, Satana. Allora non è che Pietro era proprio Satana se stesso, però il fatto che lui era opposto alla volontà di Dio l'ha messo in parte con Satana. Quando tu sei opposto a Dio. Quando tu al Cristo lo riprendi e lo prendi in disparte, tu sei nella parte di Satana, perché tu puoi essere o con Cristo o contro Cristo, ma non c'è una via di mezzo. Se Pietro in questa storia qui, lui si mette in parte con Satana, perché lui era opposto alla volontà di Dio. Non è che a caso Cristo andava lì a soffrire e essere ucciso, era la volontà di Dio che Gesù Cristo andasse a soffrire ed essere ucciso. E Pietro, opposto a questo, ha preso parte insieme a Satana, e così Gesù Cristo lo guarda in faccia e dice: vattene via da me, Satana. Vi voglio dire questo, che quando Dio opera nelle nostre vite e opera in questo mondo che vediamo che le cose stanno cambiando e non sono più come erano una volta, e vediamo che le cose nelle nostre vite cambiano e noi non siamo pronti ad accettare questi cambi perché ci fanno scomodo. Non so voi come siete, ma io so che io non sono molto disposto a cambiarmi. Sono uno che mi trovo un buon ritmo, mi piace fare anche la stessa cosa ogni giorno, non mi annoio mai. Non mi piacciono quando le cose che cambiano, e noi siamo tutti in un certo senso un po' così. Ma quando Dio porta nella vita qualche cambio che è volontà sua, nonostante quanto fa scomodo a me questo cambio di modo di operare o volontà in qualsiasi modo di Dio, e io sono opposto a questo, io sono nella parte di Satana. E noi dobbiamo stare attenti di non essere mai opposto a quello che sarebbe la volontà di Dio, nonostante quanto ci fa scomodo, nonostante quanto ci potrebbe cambiare la vita in modo negativo. Poi noi pensiamo sempre sulle cose negative nel cambio di cose, e noi come Pietro non ricordiamo sempre che 3 giorni dopo sarebbe risuscitato e le cose sarebbero diventate ancora meglio. E a volte noi scordiamo che nei cambi dopo c'è anche qualcosa di meglio, e noi pensiamo spesso soltanto al negativo nelle cose che cambiano e non siamo disposti che cambiasse le cose nella nostra vita e nel ministero. E quando abbiamo questo atteggiamento, abbiamo l'atteggiamento del diavolo, di Satana. Cristo qui dice che lui non aveva il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. E guarda questo, è possibile che uno si trova nella presenza di Cristo facendo la volontà di Dio, non vivendo nel peccato, vivendo la vita giusta che Dio vuole per sé, e comunque non ha il senso per le cose di Dio, ma pensa alla carne. Perché nel seguire Dio, nel seguire i suoi comandamenti, vivere la vita che Dio intendesse per noi, c'è tanta pace, c'è sicurezza ed è una vita comoda. Ma non vuol dire che questo non può mai cambiare. A volte noi ci troviamo molto comodo, molto bene nella volontà di Dio, ma non essendo disposti a cambiamenti nella vita perché noi pensiamo alla propria carne. È ben possibile che gente che si trova nella chiesa con la Bibbia aperta, cantando gli inni, pregando le preghiere, ascoltando le predicazioni, predica anche se stesso il Vangelo, completamente coinvolto nel ministero di Gesù Cristo, comunque si trova nella carne e non ha il senso per le cose di Dio, ma pensa alla propria carne. Pietro era così. Pietro era nella presenza di Gesù Cristo. Lui partecipava nei miracoli di Gesù Cristo, lui partecipava in un attimo di storia nell'opera di Dio meraviglioso, al quale pochi altri, diciamo fra gli apostoli c'erano 3 che erano in un gruppo molto stretto insieme a Gesù Cristo: Pietro, Giovanni e Giacomo. Lui faceva parte dell'opera di Dio in modo che soltanto 2 altre persone nella storia hanno partecipato, e comunque, nonostante dove si trovava nella sua vita, nella volontà di Dio, facendo l'opera di Dio, partecipava nei miracoli e tutto quanto, lui non aveva il senso per le cose di Dio, ma aveva solo il senso per le cose della sua carne. Lui viveva per soddisfare la sua carne, lui si trovava molto bene nel ministero, lui si trovava molto bene insieme a Gesù Cristo, ma perché faceva bene alla sua carne. Lui si godeva del camminare sull'acqua, lui si godeva di quel pane e pesce moltiplicato, lui aveva la pancia sempre piena, lui viveva insieme a Gesù Cristo una vita abbastanza comoda con rispetto alla vecchia vita che lui viveva e aveva non il senso delle cose di Dio ma dei uomini. Lui aveva l'occhio non attaccato a Cristo ma alle cose di questo mondo, e quando Gesù Cristo gli dice le cose stanno per cambiare, io devo andare a Gerusalemme a soffrire tante cose, io devo andare ad essere ucciso, Pietro dice no, non può cambiare questa che abbiamo, noi abbiamo qui una buona cosa, andiamo avanti con questa cosa buona che abbiamo, stiamo facendo miracoli, stiamo camminando sulle acque, stiamo moltiplicando il cibo, andiamo avanti sempre così. E con questo atteggiamento lui aveva preso parte insieme a Satana. Era chiaro da questo atteggiamento che lui non aveva il senso per le cose di Dio, ma aveva il senso solo per le cose di questo mondo. Allora, dico queste cose perché io credo che sono applicabili anche a noi oggi. Io credo che anche noi possiamo trovarci molto bene nel ministero. Vi dico la verità, io sono cresciuto in chiesa, in una famiglia credente, sempre fedele a Dio, e non mi sono mai trovato male. Non ho mai avuto idee di andare via dalla chiesa. Ho sempre amato i miei pastori, ho amato i miei genitori che mi hanno condotto a Gesù Cristo, e ho sempre amato ogni fase di vita in cui mi sono trovato insieme a Dio nel mio cammino con Gesù Cristo. Mi sono sempre trovato bene, ma non vuol dire che sono a posto con Dio, e non vuol dire che non dovrei mai affrontare cambi nella mia vita che sono scomodi, che io potrei dire no, io non sono pronto ad accettare questi cambi. Succederà anche a me e succederà anche a noi questo che sta succedendo a Pietro. Voglio considerare qualche lezione da imparare. Le vie di Dio sono diverse dalle nostre vie. Dobbiamo ricordarci questo. Pietro non capiva ancora perché era necessario soffrire tante cose, perché era necessario morire, essere ucciso. Non capiva questa cosa, ma va bene. Noi dobbiamo renderci conto che le vie di Dio non possiamo sempre comprenderli. È normale, se Dio vuole operare in un modo nel quale tu non sei d'accordo, cosa vuoi dire a Dio? Isaia 55, versetto 8 dice questo: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Pietro sente da Gesù Cristo un pensiero che non è il suo pensiero, ma va bene, è normale. Dio è Dio e noi siamo esseri umani. Se Dio ha un'idea che non è la mia idea, va bene, è normale. Quando Dio viene a me con un cambio nella mia vita che io non voglio accettare e non capisco e tendo a dire ma Dio perché, ma come mai, io non capisco perché non possiamo andare avanti come siamo sempre andati avanti senza grandi cambi di vita, Dio, devo fermarmi e ricordare che i pensieri di Dio sono diversi dai miei pensieri, non abbiamo la stessa mente. E quando c'è un discordo, quando non siamo d'accordo io e Dio, chi avrebbe ragione? Io o Dio? Sappiamo bene che quando c'è una differenza in modo di pensare fra noi e Dio, è Dio che ha ragione. Isaia 55,8 dice: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Se Dio ha una via per me che non avrei preso per me stesso, cosa faccio? Dico no, aspetta Dio, non avevo idea di fare questa via. No, Dio ha un'altra idea di me e Dio ha anche ragione. Romani capitolo 11 versetto 33 A 36 dice: ho profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio. Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Cioè, è ben possibile che Dio, riguardo la tua vita, ha delle idee che tu non hai per te stesso e che magari tu non li capisci nemmeno, non riesci a capire la via che Dio ha scelto per te, tu non capisci le idee che Dio ha per te, perché noi non siamo capaci di capire sempre le vie di Dio. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? È normale che noi a volte abbiamo davanti qualcosa nella nostra vita con Dio che non capiamo, perché è normale. Non dovremmo essere sorpresi quando nella vita siamo affrontati con qualche fatto della vita e diciamo: ma Dio, io non capisco come tu potresti permettere questa cosa che andasse così. E cosa è normale, va bene, non dovremmo essere sorpresi dalle cose del genere. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore, o chi è stato suo consigliere? Pietro qui vuole essere il consigliere di Dio. Tu sei in grado di essere il consigliere di Dio? Tu potresti prendere da parte Dio, vedere che Lui sta operando in un modo in cui tu non sei molto d'accordo e dire: ah, aspetta Dio, vieni qua un attimo, ho da dirti qualcosa. Chi lo può fare? Chi può dare consigli a Dio e dire: Dio, aspetta, non sono d'accordo con questo che tu stai facendo nel mondo. Dio, io so che tu sei onnipotente e io so che volendo tu potresti fermare certe cose. Io non sono d'accordo con te che lo permetti andare avanti così. Non dovrebbe essere così. Oh, vieni qua che voglio spiegarti qualcosa. Chi può consigliare a Dio? O chi è stato suo consigliere? Hai mai provato a dare qualche consiglio a Dio? A dire: Dio, io vorrei che le cose andassero così. Però Dio lo fa in un altro modo e noi vogliamo correggere Dio. Che possiamo fare? Possiamo fare come Pietro ed essere consigliere di Dio? No. Noi, per avere l'atteggiamento giusto e non fare parte con Satana e dimostrare che noi non siamo gente che ha il senso solo delle cose del mondo, ma noi abbiamo anche il senso delle cose di Dio, dobbiamo solo dire: Dio, io accetto la tua volontà. Se tu dici che sia necessario, è necessario e per me va bene così, non ti consiglio niente. O chi gli ha dato per primo, sì, che ne abbia a ricevere la ricompensa. Dio ti deve qualcosa nella tua vita? Tu hai dato qualcosa a Dio che Dio ora ti deve qualcosa? No, niente. Dio non deve niente a noi che non ci ha già dato. Dio ha già soddisfatto ogni dovere che Lui avrebbe verso la sua creazione, dandoci l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo ed altro, poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. E voglio ripetere che noi non possiamo sempre capire quello che sarebbe il progetto di Dio, la mano di Dio come opera, la sua via come sarà, la sua mente come funziona, perché Dio è Dio e noi siamo noi. Pietro cercava di ragionare, a dire a Gesù Cristo: guarda Gesù, non deve essere così. Dio può intervenire, Dio nella sua potenza non permetterà che tu soffrirà, quando in realtà era proprio la volontà di Dio che Gesù Cristo andasse a soffrire ed essere ucciso per te e per me. Una seconda cosa che io voglio considerare è questo, che noi come cristiani abbiamo davanti a noi dei tempi difficili. Noi quando vediamo grandi cambi nel mondo, noi, almeno io, la mia tendenza è di cercare di non permettere mai che le cose andassero verso il male. E va bene, noi dovremmo essere sempre dalla parte del bene e non dalla parte del male. Ma la verità è questo, è che se tu ti stai battagliando contro le cose brutte che stanno succedendo nel mondo, nei grandi cambi che stanno succedendo in questo mondo, che il mondo sta cambiando. Il mondo non è quello che era 20 anni fa o 100 anni fa, ma le cose stanno cambiando e non stanno cambiando per il meglio. È scritto in 2 Timoteo, capitolo 3, vado lì a leggerlo, credo che l'avete anche qui davanti. 2 Timoteo, capitolo 3, e versetto 1. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Noi sappiamo che davanti a noi, il più che andiamo avanti nella storia, il più difficile sarà il tempo in questo mondo. Se noi combattiamo, se noi prendiamo la battaglia contro il fatto che questo mondo sta cambiando, noi stiamo facendo una battaglia persa, perdiamo. Non siamo qui per combattere contro il fatto che il mondo sta cambiando. Stiamo combattendo contro il male, va bene. Ma la battaglia nostra è di vincere le anime per Cristo, non di fermare quello che è scritto in bianco e nero da parte di Dio in 2 Timoteo 3:1. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Tu credi che tu puoi fare la battaglia contro questi tempi difficili e vincerlo? No, perché è necessario che sia così. È già scritto che sia così. Noi non possiamo fare nulla e vediamo questi cambi, questi tempi difficili che ci vengono addosso e diciamo no, Dio, tu potresti intervenire. Non sia così. Le cose non dovrebbero cambiare nel mondo. I tempi non dovrebbero diventare più difficili, ma è scritto che sarà così. È scritto che sarà così. Cosa vogliamo? Era scritto nel Vecchio Testamento che il Messia doveva essere il sacrificio. E Pietro, quando sente dire questo da Gesù Cristo, dice no, non deve, ma sì, doveva essere così. Era necessario che Cristo andava a soffrire tante cose. Era necessario che Cristo andava ad essere ucciso sulla croce. E Pietro dice no, Dio può intervenire, non sarà così. Sì che sarà così. È necessario che sia così. E noi oggi vediamo nel mondo le cose che cambiano, proprio come è scritto qui, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, e noi diciamo no, Dio può intervenire e non deve essere così. Ma sì, deve essere così. Se noi abbiamo la battaglia contro i cambi di questo mondo che noi vediamo intorno a noi, abbiamo preso la battaglia sbagliata. È una battaglia che non possiamo vincere. Infatti, potrebbe essere che ci troviamo proprio contro la volontà di Dio. Secondo Timoteo capitolo 3 e versetto 13 dice: ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Allora, vogliamo che il mondo non cambia? Io ho 42 anni e vi dico la verità, nonostante la situazione brutta in cui il mondo si trova, io mi sono sempre stato abbastanza bene, mi sono sempre trovato abbastanza bene, e potrei essere d'accordo con l'idea che questo mondo andasse sempre avanti per me come è andato negli ultimi 40 anni. Sarei anche d'accordo. E quando vedo che le cose vanno più verso il male, io voglio frenare quello e fare la battaglia contro i grandi cambi che stanno succedendo in questo mondo. È la mia natura. Io sono un po' come Pietro. Anche io voglio fermare i cambi che vedo nel mondo, perché io, contento come sono fino ad ora in questo mondo, potrei andare avanti ancora un altro 40 anni come ho fatto ora 40 e non lamentarmi, perché fino ad ora sono sempre stato abbastanza bene. Però vedo dei cambi che stanno succedendo nel mondo, che se continuano questi cambi io non starò più bene in questo mondo, e io non voglio stare nel male, io voglio stare bene. Quindi anche io mi trovo a volte nella battaglia contro i cambi che stanno succedendo nel mondo. Ma guarda, ripetiamo questo versetto, secondo Timoteo capitolo 3 versetto 13 dice: ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio. Posso fare la battaglia contro questo fatto che è scritto 2000 anni fa? No. Se io sto facendo la battaglia contro il fatto che intorno a me vedo gli imbroglioni e i malvagi che vanno sempre di male in peggio, sto facendo la battaglia sbagliata. Sai che Pietro va fino alla notte prima della crocifissione di Gesù Cristo, la notte del suo processo, lui va fino a quel giorno lì con l'atteggiamento che quello che Gesù Cristo dice in Matteo capitolo 16 non dovrebbe succedere, e lui va fino alla notte del processo di Gesù Cristo con la spada a fare la battaglia contro quelli che prendono in mano Gesù Cristo per metterlo al processo, a farlo soffrire tante cose, poi per farlo morire sulla croce, e lui va lì fino a quella notte con la spada facendo la battaglia contro quella gente. È sbagliato che Pietro non era d'accordo con quelle cose? No, io non dico che Pietro doveva essere d'accordo che prendessero Gesù Cristo e lo mettessero al processo, che poi lo mettessero alla croce. Lui non doveva essere d'accordo con quelle cose, ma non doveva nemmeno fare la battaglia contro quello. Perché? Perché era necessario che Cristo andasse a soffrire tante cose. Era necessario che Gesù Cristo fosse ucciso. Era la volontà di Dio, perché Dio aveva un altro progetto. Non scordiamoci del fatto che 3 giorni dopo si sarebbe risuscitato dalla morte. Pietro pensa soltanto a questi fatti negativi, e anche noi vediamo queste cose negative. Noi vediamo frasi come negli ultimi giorni verranno tempi difficili, e frasi come i malvagi imbroglioni andranno di male in peggio, e diciamo no Dio, non dovrei, quando lo vediamo succedere davanti ai nostri occhi diciamo no Dio, non dovrebbe essere così. Iniziamo a fare la battaglia contro quelle cose, poi noi scordiamo tante altre belle parole che sono scritte nella Bibbia, che Dio verrà nella sua gloria, avremo l'eternità insieme a Lui, ma prima di quello ci deve essere certe sofferenze, prima di quello certe cose brutte succederanno, e noi non possiamo fare cambiare e fare altro. Voglio ricordarci questo. Prima di tutto, le vie di Dio non sono diverse, sono diverse dalle nostre, non possiamo sempre capire come adopera Dio nel mondo. In secondo luogo, abbiamo davanti a noi come cristiani dei tempi difficili, dovremo prepararci per quello e non fare la battaglia contro quelle cose che ci cambiano nella vita. In terzo luogo, voglio ricordarci di questo, il ministero e la fase, cioè l'evangelismo, il ministero, la Chiesa, come ce l'abbiamo ora. E la fase in cui ci troviamo ora non è eterna. Quello che noi stiamo facendo oggi non è che sarà sempre così, e non è mai stato il progetto che Dio che fosse sempre così. Non era sempre così come l'abbiamo oggi in passato. Noi stiamo vivendo in un'epoca di grazia e non è uguale a quello come era prima. Nel Vecchio Testamento, prima di Cristo, noi abbiamo, viviamo in un periodo storico che è particolare e non sarà sempre com'è oggi. Ci saranno dei cambi nella storia dell'essere umano che sono anche scritte. Quello che noi abbiamo oggi non è eterna. Questa chiesa come ce l'abbiamo ora, bella quanto sia, e ringrazio a Dio sempre per il nostro locale come ce l'abbiamo, un giorno tutto questo sarà sciolto, sarà distrutto, non sarà sempre così. Noi qui in questa chiesa facciamo parte di un mondo che sarà tutto distrutto, e queste sedie, questi nari, tutto quello che tu vedi intorno a te un giorno non ci sarà più, non è eterno questo. Godiamoci di quello, di questa fase del ministero che Dio ci ha dato, di questa parte della vita, della nostra esistenza che ci ha dato. Io mi trovo bene e dovremmo goderci di questo momento che abbiamo insieme a Dio, ma questo che abbiamo ora non è eterno e cambierà, non sarà sempre così. E noi non abbiamo l'obbligo di fermare la malvagità che succede intorno a noi. Non abbiamo l'obbligo di fermare che questo mondo un giorno sarà distrutto. Noi abbiamo l'obbligo di predicare il Vangelo, a preparare le anime per ricevere Gesù Cristo, che saranno pronti quando questo mondo è distrutto, per andare a vivere eternamente con Dio, ma non abbiamo l'obbligo di andare con la spada come Pietro a tagliare la testa di quelli che portano avanti la malvagità in questo mondo. Questo non è il nostro compito, non era il compito per Pietro, e non è il nostro compito oggi in questo mondo. Questo che noi abbiamo un giorno non ci sarà più, e noi stiamo andando verso cambi nel mondo che non abbiamo l'obbligo di fermare, abbiamo l'obbligo solo di accettare quello che è la volontà di Dio, e dovremo aspettare queste cose e affrontarle con l'atteggiamento giusto, non con un atteggiamento satanico, non essendo contro quello che Dio ha scritto 2000 anni fa sarebbe così. È necessario che sia così, e noi possiamo solo accettare quello che è l'opera di Dio e la volontà di Dio, andando avanti, facendo noi nel frattempo il ministero e l'opera di Dio che ci ha dato da fare in questo mondo, cioè predicare il Vangelo. Allora, come possiamo andare avanti affrontando cose che noi non vogliamo accettare? Io non accetto la malvagità, che è sempre peggio in questo mondo, non lo accetto, ma non è che prendo nemmeno la spada a battagliare quella malvagità. Io non accetto cambi né nella mia vita personale né in questo mondo. Come posso allora farlo nella volontà di Dio con l'atteggiamento giusto? Allora Gesù, versetto 24, disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, e io spero che ci troviamo tutti noi, non predico questo punto stamani perché l'avremmo predicato già tante volte nella Chiesa, ma io spero che siamo tutti d'accordo qui su questa frase: se qualcuno vuole venire dietro a me, che siamo tutti d'accordo qui, che vogliamo andare dietro a Dio, vogliamo andare dietro a Gesù Cristo. Se questo è il desiderio del tuo cuore, e spero che lo sia, tu devi fare così: devi rinnegare te stesso. Gesù Cristo dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Come andiamo avanti in questo mondo allora? Accettando, fra virgolette accettando, perché in realtà non accettiamo queste sofferenze, non siamo d'accordo con la malvagità che va sempre peggio, non sono d'accordo con queste cose. Come posso andare avanti in un mondo che va sempre più verso il male, in un mondo sempre più difficile per un credente? Devo negare me stesso. Pietro aveva questo problema, che lui pensava, nonostante la situazione in cui si trovava insieme a Gesù Cristo, lui comunque pensava a se stesso. Se tu vuoi andare avanti in questo mondo che sta cambiando, sta diventando sempre più difficile, cose che non capiamo, senza battagliare il mondo e andare avanti nella volontà di Dio, tu devi negare te stesso. Non avere il senso delle cose di questo mondo, ma avere il senso delle cose di Dio, non come Pietro, negando noi stessi. In secondo luogo, prende la sua croce. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. In grande senso, la croce che abbiamo da portare per noi tutti è uguale: evangelismo, predichiamo il Vangelo. Andiamo avanti predicando il Vangelo. Poi, in un certo senso personale, ci sono certe opere che Dio ha per ciascuno, che sono pesi da portare avanti in questo mondo, opere, lavoro che Dio vuole per te. Vai avanti facendo il lavoro che Dio ti ha dato da fare, negando te stesso, portando addosso l'opera che Dio ti ha dato da portare avanti in questo mondo. In primo luogo, l'evangelismo. E mi segua. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Vai dietro a Gesù Cristo. Apri la tua Bibbia, leggi la parola. Vuoi seguire Gesù Cristo? Segui la parola, segui Gesù Cristo. Se tu segui Gesù Cristo, le cose di questo mondo non ti possono toccare più di tanto. Certo, viviamo in tempi sempre più difficili. Noi viviamo in un mondo in cui la malvagità va sempre in avanti, e quello che è buono, quello che è bene, quello che è giusto va sempre messo da parte, trascurato e chiamato pure empio, quello che è buono. Va bene, come facciamo? Seguiamo Gesù Cristo. Semplicemente mettiamo i nostri occhi nella parola di Gesù Cristo, mettiamo in pratica Ebrei capitolo 12, versetto 2, che stiamo memorizzando ora, con l'occhio attaccato a Gesù Cristo per fede, seguiamo Gesù Cristo. Vuoi campare come seguace di Gesù Cristo in un mondo di sofferenze, in un mondo dove la malvagità va sempre avanti? Segui Gesù Cristo, è l'unico modo in cui noi possiamo campare come credenti in un mondo di malvagità. Allora, vuoi vedere qui un po' di logica da parte di Gesù Cristo? Lui dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Sono tutte cose che vanno contro la nostra propria carne, che vanno contro la nostra propria volontà, la nostra mente, perché nessuno vuole negare se stesso, nessuno vuole portare una croce, nessuno vuole seguire un altro, vuole seguire il proprio cuore. Sono tutte cose che vanno contro la nostra natura. Ma guardiamo la logica che sta usando Gesù Cristo qui, che è sempre una cosa che non capiamo, perché chi vorrà salvare la propria vita, e noi siamo tutti qui in questi panni, vogliamo tutti noi salvare la propria vita, la perderà. Noi dobbiamo smettere di provare a salvare questa vita che noi abbiamo in questo mondo, perché chi con tanta fatica battaglia contro le cose che interrompono la vita che noi abbiamo qui, che è una certa vita qui che non voglio che sia interrotto, non voglio vedere i malvagi di questo mondo interrompere la bellezza di vita che io ho insieme a Dio qui in questo mondo. Chi cerca di salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Cioè, chi dice va bene, io affronto questi cambi nel mondo, nell'amore di Dio, andando dietro a Dio, negando me stesso, prendendo l'opera che devo fare in questo mondo, quello che è attaccato a Gesù Cristo in fede, seguendo Lui, e non mi importa la mia vita, troverà la sua vita. È così, questa è la logica che a noi non torna, ma è la realtà, funziona così. Chi battaglia per mantenere la vita com'è, la perderà. E io mi sono trovato in situazione in cui io battaglio per mantenere quello che per me è normale, ma è una battaglia persa. Io non voglio vedere cambi in questo mondo, però non posso nemmeno battagliare per cambiarli. Io devo negare me stesso, andare avanti nel lavoro che Dio mi ha dato, perdendo la mia vita e così ritrovandolo. Gesù Cristo dice in versetto 26: che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima, o che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Gesù Cristo, Dio vuole fare un certo cambio, ok? Gesù Cristo dice: io vado a soffrire, vado ad essere ucciso. E Pietro dice: no. Ma Gesù Cristo voleva, in scambio per quello, voleva fare una cosa bellissima. In scambio per aver sofferto, in cambio per essere ucciso, lui avrebbe dato vita eterna a tutto il mondo. Al fuori di quelle sofferenze, al fuori di quella morte sulla croce, non c'era il perdono per i tuoi peccati. Certo, era brutto per un attimo, ma poi c'era la risurrezione, tramite il quale Dio ha dato vita eterna a tutti. Qui Gesù Cristo dice: che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Che valore ha? Diciamo un attimo, abbiamo successo come credenti in questo mondo a fermare la malvagità e la vita non cambia più di tanto. Andiamo avanti, per me sono 40 anni, andiamo avanti ancora un altro 40 anni come siamo andati avanti per 40 anni in passato, che non vogliamo vedere cambi, e quindi battagliando tanto riusciamo a fermare le cose che non vogliamo vedere cambiare, andiamo avanti un altro 40 anni senza cambi. Cosa ho guadagnato? Niente, poco. Noi abbiamo questa vita qui, deve finire, deve cambiare. Questo mondo non vale mantenerlo com'è. Vale la pena vincere quante anime è possibile in questo mondo prima che viene distrutto. E basta, non vale altro, non vale, non ha valore cambiare, vincere questo mondo per che non diventasse più difficile, che non andasse più verso la malvagità, non ha valore. O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Non possiamo mettere un prezzo su quello che Dio ha per noi dopo questo mondo. Noi dovremmo vivere per quello che viene dopo, non per quello che abbiamo ora. Non vale la pena mantenere questo che abbiamo ora, bello quanto sia. Ripeto, non mi lamento di quello che ho vissuto nella mia vita fino ad ora. Non voglio vederlo cambiare, però non vale la pena mantenerlo come è stato per 40 anni, perché non ha valore con rispetto a quello che Dio ha in riservo per noi, per l'eternità. Non vale la pena mantenere questo, perché non ha valore questo mondo. Versetto 27 dice: perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato. Guarda, c'è qualcosa parecchio più bello che sta per succedere in questo mondo, che è parecchio più bello di quello che abbiamo ora. Pietro conosceva bene quello che aveva. Aveva visto miracoli, aveva anche partecipato nei miracoli. Ma c'era qualcosa ancora più meravigliosa che Dio voleva fare in questo mondo, che comprendeva sofferenza, comprendeva essere ucciso sulla croce, ma comprendeva anche risuscitare dalla morte, vincere il peccato, essere il sacrificio per il peccato del mondo una volta per sempre, parecchio più bello di quello che avevano vissuto in quei anni insieme. E Gesù Cristo ha per noi qualcosa al suo ritorno che è parecchio più bello di qualsiasi cosa che noi potremmo avere in questa vita. Noi stiamo cercando di aggrapparci a cose di questo mondo, bellezza di vita che non vogliamo vedere cambiare, e ci scordiamo di questi versetti che dicono: sì, le cose andranno più male, tempi difficili vengono, e noi diciamo: no, Dio potrebbe intervenire che non succedessero questi cambi, e battagliamo contro questo mondo di malvagità quando la vera battaglia è semplicemente predicare il Vangelo e prepararci per quello che è parecchio meglio di questo mondo. Occhio che non cadiamo nello stesso atteggiamento di Pietro, cioè dalla parte di Satana, non accettando che questo mondo sta cambiando, ma non vuol dire che noi dobbiamo cambiare. Noi dobbiamo semplicemente negare noi stessi, seguire Gesù Cristo, prendere addosso la nostra croce, capendo che le vie di Dio sono oltre la nostra capacità di capire, a volte andare avanti aspettando qualcosa che Dio vuole dare a noi che è parecchio più grande di qualsiasi cosa che hai mai conosciuto in questo mondo, aspettando il ritorno di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. È vero che noi ci troviamo bene in questo mondo e che le cose stanno cambiando, e vediamo che non staremo sempre bene in questo mondo. Per quanto stanno cambiando le cose, non è più un posto per un credente. Ma aiutaci, Padre, a non essere tanto preoccupato per questa cosa e di non fare la battaglia contro quello che è inutile, fare la battaglia contro quello che è una battaglia già persa, ma di negare noi stessi, prendere la nostra croce, seguire Gesù Cristo, andando avanti nel tuo amore, aspettando che tu un giorno torni a portarci via, e che nel frattempo avremo fatto sempre la tua volontà con un cuore pieno di amore, facendo l'opera tua. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Concludiamo stamani con l'inno numero 369. Alziamoci in piedi e cantiamo 3, 6, 9: tutto a Cristo io mi arrendo,
tutto a Cristo io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do, da Lui solo io dipendo, da che Egli mi salvò. Io mi arrendo a Lui, io mi arrendo a Lui, tutto a Cristo io mi arrendo a Lui.
Gloria a Dio, ci vuole questo atteggiamento, che noi siamo arresi a Lui. Se Dio viene davanti a noi e dice: guarda, c'è nella tua vita qualche sofferenza, noi dobbiamo dire: va bene, mi arrendo. Se Dio dice, Gesù Cristo dice: io devo andare a morire su quella croce, diciamo va bene, se è così io mi arrendo. Se è scritto nella Bibbia che negli ultimi tempi saranno tempi difficili, noi diciamo va bene, sono arreso a quello. Se Dio dice che la malvagità andrà avanti sempre peggio, noi diciamo va bene, mi arrendo a quello e nel frattempo io faccio la volontà di Dio. Va bene, gloria a Dio, Dio vi benedica, fra 5-10 minuti ci riprendiamo con la scuola domenicale.